Buenas noches a todos los oyentes de Radio Prato Web.
Exogini.
Este es el episodio nuevo, fresco y psicodélico de Base Luna Chiama Terra.
Exogini.
Como todas las semanas nos encontramos con nuevos invitados y hablamos con ellos sobre cómo el psicodélico está relacionado con otras formas de arte.
Exogini.
Y esta vez los invitados son ustedes. Porque en esta hora les permitiremos revivir los recuerdos más íntimos, oscuros y sinceros de los recuerdos de su infancia.
Exogini.
De hecho, hablaremos sobre esos pequeños showmen que te han acompañado en tu infancia. Suba el volumen, relaje sus sentidos y sumérjase en el sonido psicodélico de Base Moon Llama Tierra, Tierra, sí, porque en esta hora hablaremos de extraterrestres,
Exogini,
lucha y juguetes, así que ábrete a la búsqueda en los áticos de tu ego.
Exogini.
Damas y caballeros, hablemos de Exogini, recolectando y sus recuerdos. Recuerdos.
Buonasera a tutte e tutti, sono Alessio e vi do il benvenuto all'ottava puntata di questa nuova stagione di Base Luna Chiama Terra. Se ci state ascoltando, lo fate tramite la diretta streaming su Radio Prato Web, oppure significa che state collezionando i nostri podcast su Mixcloud. Come in tutte le puntate, parleremo di come la psichedelia si sia legata a varie altre forme di arte. E stasera la Luna, nel suo ultimo quarto, per metà luminosa e per metà oscura, riflette come non mai la nostra trasmissione.
È proprio come il front side e il rear side di Base Luna Chiama Terra. Buonasera a tutti, sono Gabriele e vi accompagnerò insieme ad Alessio nelle nostre rubriche verso i luoghi più desueti della mente. Stasera, visto il fantascientifico e colorato argomento che andremo a trattare, abbiamo deciso di avere con noi qui in studio e per tutta la puntata Luca Saracino, che oltre a manifestarsi in qualità di autore del reading interpretato da Richard Butler, ci guiderà nei meandri di questi 52 minuti, 55 circa, che passeremo insieme.
Speriamo solo che le freccette non siano gelose.
Grazie ragazzi per avermi invitato qui stasera. Sono molto contento, soprattutto per il tema che affronteremo. Alessio, qualche stagione fa mi avevi fatto, durante la prima puntata di Base Luna, la domanda circa la psichedelia. Mi chiedesti cos'era secondo me la psichedelia e io ti riesco a rispondere soltanto adesso, a distanza di un paio d'anni, con l'argomento di questa puntata.
Quindi, con immenso piacere, vi presento l'ospite di questa settimana, uno dei più grandi esperti di collezionismo di exogeni, Albertino Z. Ciao caro, come stai?
Ciao ragazzi, sto bene. Grazie per avermi invitato. Un saluto a tutti quelli che stanno ascoltando.
Grazie a te, benvenuto qui a Basilea Chiama Te.
Grazie, grazie.
Grazie, grazie.
Bene, allora la playlist musicale adesso è settata sul livello Overload Everything e possiamo dare il via a questa nuova avventura con lo psychedelic sound di Base Luna Chiama Terra e quindi sigla.
Migliaia, milioni,
exogeni, i misteriosi alieni
arrivano dappertutto.
Exogeni
sono incredibilmente invincibili, non c'è luogo sulla Terra dove non si possano trovare.
Exogeni, i misteriosi alieni.
Perché sono venuti sul nostro pianeta? Chi sono? Da dove vengono?
Exogeni,
la più grande collezione extraterrestre. Exogeni, i misteriosi alieni.
Siamo pronti per partire in questo viaggio psichedelico di Base Luna Chiama Terra. Siamo in diretta a Facebook, ci potete seguire sul nostro canale e che dire, insomma, c'è l'ospite aggiunto stasera che è, insomma, un po' di casa, perché Luca Saracino che ci ha così onorato della sua presenza fisicamente, come ormai viene abbastanza di consueto, no? Però appunto stasera più parte integrante della puntata, al quale insomma cedo un po' la parola per così presentare
il primo speech,
il diciamo. Primo speech con l'ospite di stasera.
Bene, grazie Gabriele. Allora io passo subito a palla a Albertino, perché chiaramente è lui che ci deve un po' illustrare l'argomento della serata. Albertino, ti volevo chiedere, io so che tu appunto sei la persona più adatta per questo, chi sono questi exogeni? Cioè, abbiamo sentito la sigla poco fa, si presentano come un'invasione durante questa pubblicità degli anni Ottanta, ma chi è?
Sì, sì, sì. Gli exogeni penso che siano il giocattolo più psichedelico lanciato sul mercato dagli anni Ottanta ad oggi, e quelli nati come me, come voi, penso a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, si ricorderanno sicuramente la pubblicità che diceva chi sono, cosa vogliono, da dove vengono, gli exogeni, gli stessi alieni. E sicuramente chi ci sta ascoltando e gli viene in mente questa cosa, domani probabilmente andrà in soffitta a cercare dove li ha messi, perché sicuramente gli verrà la nostalgia di questa cosa qua. E per chi non li conosce, gli exogeni sono dei pazzetti di gomma dell'altezza di 5 cm circa, sono stati lanciati dalla GIG nel 1987, 31 anni fa, e fecero un successo clamoroso, nel senso che vendettero oltre 30 milioni di pezzi. E questo successo è stato dato da un sacco di fattori, nel senso che già la pubblicità che riprendeva un pochettino la, come si dice, la trasmissione che fece Orson Welles annunciando lo sbarco degli alieni sulla Terra per scherzo, che poi creò il panico e quindi la pubblicità.
Ma quello Orson Welles, lui? È lui?
Come?
È proprio quello Orson Welles?
Non so se veramente, se sono le immagini proprio sue, penso che sia qualcuno che interpretava comunque.
Sì, sì, l'idea fu sua comunque, sì, sì, infatti. È una...
Sì?
È proprio azzeccato questo paragone, infatti mi viene proprio in mente quello scherzo di Welles quando vedo la pubblicità.
Esatto, è stata ripresa proprio da quella cosa lì. E poi un'altra cosa che ha dato successo a questi corsi era la semplicità del giocattolo, nel senso che erano dei quadretti statici, non si muovevano, non facevano niente, monocromatici, in ogni personaggio era stato stampato in molti colori, e quindi questa cosa sviluppava sicuramente la fantasia dei bambini, fino a bambini dell'epoca. E poi c'era l'effetto sorpresa, che perché venivano venduti dentro delle bustine che venivano aperte, quindi tu non sapevi che personaggio ti arrivava. E aprivi la bustina e trovavi uno dei tanti.
Io mi ricordo.
C'era anche la questione del costo basso, quindi venivano regalati molto, molto volentieri dai genitori. Una bustina costava 500 lire.
Io
nulla proprio.
Mi ricordo, Albertino, mi ricordo anche le tattiche, no, di tastare la bustina per capire esatto. Il personaggio.
Esatto, e poi c'erano anche i giocattolai bastardi che non dicevano tastare la bustina,
esatto.
E quindi tu dovevi andare a caso e veniva sempre una volta perché beccavi più sfigato.
Io beccavo sempre sfigato. Samurai, io avrò 100 samurai.
Ma non c'erano solo le bustine, io ricordo anche tipo dei box, piramidi con una quantità superiore a uno di appunto di questi.
Esatto. C'erano i barattolini che contenevano 10 pezzi. Ogni barattolino aveva il tappo di un colore diverso, il tappo rappresentava il colore che era contenuto all'interno del barattolino, e poi c'erano le piramidi che erano in realtà le astronavi con cui loro erano atterrati sulla Terra, che contenevano 20 pezzi o 40 pezzi. Il sogno di tutti era avere la piramide da 40 pezzi, io non l'ho mai avuto,
neanche io,
ma neanche quella da 20.
La piramide.
Ecco, ma chi vi produceva? Dacci un po' anche di numeri di vendita, perché mi immagino che appunto, cioè, tutti quanti li conoscono, tutti quanti li hanno avuti, anche più di uno, chiaramente, 20, 30, 40 almeno. Ma ecco, certo. Chi li ha prodotti questi exogeni?
Vennero prodotti dalla GIG, cioè in Italia vennero distribuiti dalla GIG. Gli esogeni sono stati tutti prodotti in Grecia, dalla El Greco, okay. Che è una ditta di giocattoli greca. E il fondatore della GIG, Aldo Horvath, che purtroppo si è suicidato, prima di fare questa cosa, di compiere questo gesto, mi aveva contattato tramite il sito, perché io ho un sito, che è exogeni.com, chiaro. E mi ha spiegato un po' di cose.
Ma tu sei riuscito a parlare proprio con l'inventore di questo?
Esatto, con wow. Chi li ha portati in Italia, perché in realtà questi giocattoli non sono degli alieni, ma provengono da un cartone animato giapponese che si chiama King Nipuman, e sono dei lottatori di wrestling. Questo, il fondatore della GIG, il signor Horvath, andò in Giappone insieme al fondatore della El Greco e presero 40 pezzi che noi conosciamo, e fecero gli stampi da questi pezzi per poi trasformarli in esogeni e lanciare tutta la linea di questo giocattolo. Wow. Però in realtà questi pezzi furono commercializzati senza i diritti di copyright. E vennero commercializzati oltre all'Italia anche in Grecia, in Olanda e Francia, cioè in diversi paesi dell'Europa, sempre con il nome di Exogeni tradotto nelle varie lingue, insomma.
Che poi la cosa particolare è che hanno avuto un successo enorme e di fatto sono una cosa molto semplice, cioè secondo te loro avevano la percezione di quello che sarebbe stato poi il successo di questi Exogini?
Io non penso che si immaginasse, cioè, si immaginasse una cosa del genere. Le cifre che mi ha dato Horvath, che le ho dette prima, 30 milioni di pezzi, 30 milioni di pezzi, c'è una cifra esagerata, cioè anche solamente fare il conteggio dei guadagni non ce la faccio a me, insomma, una cosa allucinante, proprio per quell'epoca lì, 1987, che c'erano i giocattoli che c'erano all'epoca, erano i robottoni, c'erano il Transformer, penso, c'erano cose che però erano il giocattolo singolo. Questa novità del giocattolino piccolo, collezionabile, era una cosa nuova, e secondo me questo qua ha contribuito un sacco al successo di questi giocattoli.
Benissimo, a questo punto, visto che ci siamo elevati, ci ascoltiamo Levitation dei 13 Floor Elevators. Bene, siamo tornati in diretta su Base Luna Chiama Terra, abbiamo Albertino Zeta e chiaramente Luca Saracino che fa gli onori di casa in questa puntata sugli Exogini. Gabriele, tu avevi già una curiosità perché la scaletta è già saltata.
Ah, sì. Beh sì, insomma, stasera ci siamo ricatapultati in un periodo storico veramente eccezionale per noi che siamo comunque di quella generazione lì.
La nostra infanzia,
sì, sì.
Indietro nel tempo.
Per cui insomma sono riemersi un po' vari ricordi, soprattutto legati appunto a questa prima serie degli Exogini, no? Perché se no, correggimi Alberto se sbaglio, però dovrebbero essere state quattro le serie, una tra l'altro recentissima.
Ma quella... Sì, allora, l'ultima, dire che è l'ultima serie degli Exogini è blasfemia, perché veramente non c'entrano nulla con quello che era quella volta là.
Che sono tentativi proprio...
Vieca commercio.
Esatto. No, va di retro Satana, cioè proprio non si possono guardare. Tra l'altro io penso che per bambini che adesso collezionano questi, che giocano con questi Exogini, tra 30 anni non si ricorderanno più di averli usati, perché non hanno nessun tipo di caratteristica che possa rimanere in testa. Però sì, dai, la serie fondamentale è la prima, quella che ci ricordiamo tutti con i colori trasparenti e tipo fosforescenti, insomma, quei colori molto accesi. C'era il rosa, l'arancione, il verde e poi c'era il color carne.
Esatto.
Sì. Poi dopo quei colori lì uscì i nuovi colori, quindi la prima serie è rifatta con nuovi colori in cui c'erano dei colori metallizzati, c'era il grigio metallizzato, il blu metallizzato, il nero, c'era il viola metallizzato, molto belli. Poi dopo quello è stata lanciata la seconda serie, c'erano dei personaggi, però non c'entravano più con la prima, erano dei samurai, dei ninja, così. E sempre nei colori metallizzati, e poi negli anni 90 invece è stata fatta una terza serie cercando di fare l'operazioncina commerciale, come hanno fatto poi nel 2018, che non so se è andata bene o è andata male, rilanciando la questione degli alieni, però comunque erano personaggi piccoli, c'era il gioco tipo carta, forbici, sasso, il potenza sotto il piede, quindi tutte cose che più che stimolare la fantasia di un ragazzino la rilegavano
a anche perché Alberto, io penso anche che almeno per quanto mi riguarda una grossa parte del successo, almeno della prima e della seconda serie, sia stata il fatto che noi non sapevamo chi fossero questi personaggi che sono arrivati, no?
Certo, come l'allone di mistero,
è il mistero, noi non li potevamo collegare a una serie TV, a dei cartoni, erano avulsi da tutto, quindi la fantasia, come dicevi, era stimolatissima in quel caso.
Esatto, ci si giocava, che ne so, si faceva la battaglia con i personaggi, si faceva che ne so, si giocava sul buteo, quindi col pallone, oppure si facevano le prove di forza, c'era chi metteva i petardi, rilanciava, poteva esplodere.
Faceva la guerra, io tra l'altro ho preso più.
Inventava il gioco che più gli piaceva.
Io tra l'altro ho preso più volte Fantasma nell'occhio, che era quello più panciuto, per questo faceva il concerto.
Ma appunto tu parlavi anche, Alberto, di stimoli, e infatti il nostro fotografo e fumettista, nonché amico di Base Luna Chiama Terra, ci ha fatto questo dono, che per i fortunati che possono vederlo su Facebook, facciamo vedere, ci ha fatto questo dono che poi pubblicheremo e ti regaleremo, chiaramente, Alberto, ti spediremo, non so se si riesce a vedere, però è una cosa bellissima, perché appunto
io
quando si parla di
ispirazione, l'ho detto perché non vi vedo e non vedo l'ora di vederlo. Datemi un'anteprima, mandatemi una foto, qualcosa, perché mi piacciono proprio queste cose, sono appassionato di queste cose.
E lo faremo. Quindi tu, Luca, stavi dicendo appunto che
il discorso anche del mistero, no? Quindi perché ci siamo così tanto appassionati, poi chiaramente per me appunto l'argomento del collezionismo è quello interessante rispetto agli exogeni. Io ho iniziato a collezionarli adesso, li ho ritrovati da poco e ho trovato un fil rouge con la mia infanzia rispetto appunto alle sensazioni che mi hanno dato. Ho ricordato anche l'odore della bustina quando l'aprivo.
Bravo, bravissimo, grazie.
E quindi ti volevo chiedere, no, Alberto, ma ecco, in relazione al collezionismo, tu che hai creato il sito exogeni.com, che amministri il gruppo Facebook, ne vedrai parecchie, immagino, no? Relative delle stranezze del collezionismo. Volevo chiedere come la vedi te sul collezionismo in generale e nello specifico, e cosa ti ha colpito di più nella tua esperienza, il comportamento più bizzarro, la cosa più strana dei collezionisti.
Siamo curiosissimi, Alberto.
Mi sarebbe da far notte a parlare di questo argomento qui, perché ho iniziato nel 2000, quando ho fatto il sito la prima volta. Poi all'epoca si fece un forum per poter essere in contatto tra collezionisti. Adesso i forum sono stati soppiantati da Facebook, adesso si fa tramite i social network. E partì ai collezionisti, che ce ne sono, e perché non hanno un valore questi giocattoli, non è come che ne so, un robottone giapponese che bene o male si assetta su certi prezzi. Gli esogeni hanno un limite di rarità, diciamo, ci sono quelli più rari, ci sono quelli meno rari, comunissimi, insomma, e nonostante un pezzo possa essere molto raro, ci sono dei periodi che viene venduto a X euro, 20 euro, e ci sono dei periodi che viene venduto a 200-300 euro, insomma, senza motivi apparenti, in base più che altro a quanta gente in quel periodo lì cerca quel pezzo, quel determinato pezzo. Quindi fondamentalmente sono i collezionisti che fanno il prezzo, e ci sono state vendite allucinanti, tipo anche pagamenti di 4-5 mila euro per un personaggio.
Scusami,
non le ho fatte io queste cose, quindi non le ho fatte io.
Per curiosità, quale personaggio è stato pagato 4-5 mila euro?
Perché qui insomma ci sono collezioni a casa e
no, ma non ce l'avete, no. Sicuro non ce l'avete.
No, speriamo, dai, però vogliamo dare un po' di speranza anche ai nostri radioascoltatori.
No, adesso, a parte che ad oggi non esistono più dei prezzi del genere, no, perché ha settato molto più in basso, la suspense è settata più in basso, però all'epoca era un pezzo della collezione greca in un colore che qua in Italia non era mai arrivato, la seconda serie, e quindi un pezzo unico.
Strapagato. No, perché sono cifre che fanno abbastanza, cioè se uno pensa davvero a un personaggio di plastica,
sì,
di 5 centimetri
di gomma, costa più del platino, insomma, io 5.000 euro mi compro una macchina usata,
appunto, appunto.
5.000.
Io ad esempio un personaggio che desidero tantissimo, no? Poi l'ho anche visto a dei prezzi più abbordabili recentemente, è i due nani, che però amo non avere perché lo voglio continuare a desiderare. Sì. Wow, lo compro perché voglio continuare a volerlo.
Questa è la vera finezza del collezionismo, lo simbolo del collezionista che si priva di...
Esatto, perché conta più ciò che manca di ciò che si ha, di ciò quando si colleziona, giusto?
Certo, poi c'è anche quella pubblicità di c'è la spesa stessa e piacere, come che piacere la spesa dell'arrivo.
E Baseluna invece dedica questo pezzo As I Look, cioè come io vedo le cose, proprio a questo Speech 2 che parla di collezionismo.
Buonasera dal campionato mondiale di freccette, siamo in diretta, qualcuno ha un segno di vita?
Assolutamente, direttissima!
Meno male, bene, qui l'attività ferve, non è in diretta, non siete in diretta, qui alla radio ci dico, va bene, niente.
Non guardate Facebook, sennò siete indietro.
Che cosa ha detto? Ora siamo in diretta, ragazzi, da punto di sostanza. Dicevo, siamo al campionato mondiale di freccette. La classifica è ancora invariata perché in testa c'è Piero Pelù, pari di Vannucchi, padrone di casa, che ha pagato l'andrina di Paperino per far gambizzare tutti quelli che lo inseguono. Bene, voi mi sentite?
Alla grande!
Io ti sento, sì.
Alla grande, no, se di là non sentivamo nulla, pensavamo fosse morti. Bene, noi volevamo cominciare la trasmissione di questa settimana con una mini polemica, subito con la polemica, perché la polemica di sera è sul programma letterale di Rai 1. Dopo la trasmissione, dopo il telegiornale, cioè quella trasmissione si intitola I soliti ignoti, avete presente? Quella
Sì.
Da Amadeus.
No, io non l'ho mai visto.
Bene, molto bene, molto bene. Grazie, sei collaborativo come sempre. Insomma, è il programma in cui si presentano delle professioni che vanno indovinate. Ora noi ci chiediamo, la polemica è questa, perché a quel programma sempre professioni usuali, desuete, che non si fanno più, l'idraulico, il ferrotrambiere, il fabbro, l'avvocato, e non ci sono le vere professioni che esercitano oggi gli italiani. Perché non c'è lo scippatore, per esempio? O perché non c'è la puttana? Diciamolo, è un lavoro anche antico. Oppure, non lo so, lo spacciatore, ecco. Perché non c'è i crociati, l'eroe nomine? Perché non c'è l'eroe nomine?
Il fashion blogger.
Bravo, il fashion blogger, perché non c'è? Perché non c'è, non so, il segaiolo che colleziona Exogini? Perché non c'è?
Perché sono nella vostra trasmissione, giustamente.
Eccoci, no, bene, ragazzi. Vedo che convenite con me, ma ecco che, visto che so che avete un ospite, è il collezionista Exogini di cui sopra, no? Se non sbaglio.
Sì.
Bene, allora io abbiamo una domanda per l'ospite. La domanda, come sempre, ogni settimana, domanda scomoda del cavaliere del lavoro John Battecchia attualmente impegnato in una sfida, ma insomma, è qui che vi pongo la domanda, siete pronti?
Prontissimi.
Vai.
Mamma mia, che vita proprio.
Troppa. Allora, buonasera, particolare all'ospite, la domanda è per lui, ovviamente, sul tema principale della trasmissione degli esogeni. E quindi il fatto che fossero dei gruppi di colore diverso, che come tutti ben sappiamo simboleggiavano un po' le varie culture di tutto il mondo. Ecco, diciamo che poi questa globalizzazione globale ci ha travolti. Non pensa che gli exogiri fossero l'ultimo vero baluardo contro questa globalizzazione selvaggia, questo panculturalismo? Cioè, cosa ne pensa lui? Questo processo che poi è stato anche, ovviamente, catalizzato da quella trasmissione demoniaca che era Giochi senza frontiere.
Bello il collegamento.
Pone lui di fronte a questo grande tema della storia.
E poi, tra l'altro, Giochi senza frontiere è stato tratto dagli exogeni.
Ah, sì?
Io non è Casarossi, scusi? Penso di aver sbagliato numero.
Ecco, stiamo andando malissimo. La domanda va bene. Noi abbiamo un'altra domanda più semplice per i collezionisti di exogeni. Questa, quella di prima effettivamente era un po' complicata, questa è più immediata anche, cioè ve la propone il commissario Ascari, persona che insomma...
che ci è mancato perché era un po' che non lo sentivamo.
Esatto, è perché era malattie, all'MTS, malattie trasmissioni sessuali, lo hanno tenuto per 8 settimane perché...
Vabbè,
questa,
poteva ragazzi, andare peggio.
Ecco, qui dentro la gente c'è in giù continuazione. Commissario, può porre questa domanda?
Sì, buonasera, il collezionista di exogeni. Ma da giovane, cioè, te andassi con del tuo, andavi a comprare bustina bustina?
Sì.
Ma io parlo della droga, eh?
No, ecco. No, quello più avanti.
Quello andava a pacchi, ecco.
Molto bene, molto bene. Voi di là avete una reattività che lui stasera va dato alla chetamina, eh? E l'altro, avete una domanda, avremo l'angolo del nozionista ora.
Eh sì, noi vogliamo appunto sapere il tuttologo, l'angolo del nozionista, e quindi
abbiamo una domanda.
A questo punto, anzi, lascerei proprio Luca. Prego. Luca è la nostra guest star di oggi.
Sì, il pesce spada.
Io penso che la cosa migliore per mangiare il pesce spada sia probabilmente usare la forchetta, sì, ecco, e la forchetta, ma anche quella, insomma, quella apposta per il pesce. Io direi però che è sempre meglio prima provare a fare una bella sbavata di biofumo per poter assaporare meglio poi il pesce spada.
Perché gli ioni attivi del biofumo
attivano
gli ioni attivi del biofumo. Bene. Voi questo non lo sapevate, vero?
Assolutamente no.
Questi stanno facendo i cazzi su loro in trasmissione.
No, stavo ricontrollando la collezione.
L'ultima rubrica, se avete un secondo, il calciomercato.
Anche più di uno. Tanto non vi sentiamo.
Anche più di uno, ce n'è uno rimasto sveglio in studio. Quindi ecco, allora, il calciomercato, come ogni settimana, siamo su nel ranking mondiale il nostro allenatore di punta del nostro paese, Milko Sposaro. L'altra settimana pareva che andasse a Manchester al posto di Pogba, e infatti la moglie di Sposaro era contentissima, gli arrivava Pogba a casa. Non se ne è fatto di nulla, perché la scorsa settimana, non so, avete visto la partita del Real Madrid-Juventus? Ah, Juventus Real Madrid,
chi non l'ha vista?
Oh, meno male, questa l'hanno vista. Quindi il Real Madrid si è accorto di essere una squadra eccezionale, invincibile, con Ponte Marziani, e lancia questa nuova sfida: prendere come allenatore a 30 milioni l'anno Milko Sposaro, cioè uno che di calcio non ne sa un cazzo, completamente niente, e vedere se riescono a vincere anche con questo sistema. Noi avremo anche l'ospite in studio, Sposaro. Possiamo fare una domanda molto veloce?
Assolutamente sì.
Ti vedo curiosissimi, ti vedo da mettere questo passaggio al Real. Come va? Come sta andando le cose?
Sì, buonasera. Va bene, diciamo, ho parlato con il presidente, con Fiorentino, abbiamo già puntato la campagna acquisti per il prossimo anno, e soprattutto una vendita subito di un giocatore che sinceramente ha finito la sua carriera, e quindi per me va venduta all'Atletico Madrid, che è Cristiano Ronaldo.
Ecco qua, e con Fantastico. Questa io
Io spero soltanto, Franco, spero soltanto che Mirko Sposaro, visto che prova o ha quasi un ingaggio settimana a settimana, ma mai riesce a concludere, abbia perlomeno il sussidio di disoccupazione.
30 milioni a stagione.
Ah, 30 milioni a stagione.
Vedete, la sfida è questa, eh? No, mai, altro, non ne sa nulla, questa è la vera grande sfida, d'accordo?
Grazie mille, Freccette, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao a tutti,
ciao. Grazie.
Ciao. Con la figa però ogni tanto.
Ci proviamo.
L'esercito di gomma! Percorsa la strada serpente fino all'antica frana, dove una notte un animale dalla testa bianca spuntato in mezzo alla strada ti ha spaventato a morte. Arrivo alla casa del Poggio dei Meli appena in tempo per godermi il crepuscolo. Attraverso il giardino, in mezzo all'erba che è altissima, mi supera le ginocchia. E una volta entrato, apro le imposte scricchiolanti. Una luce arancio inonda la casa, illuminando l'ascesa verticale della polvere. Oh, la vecchia mobilia in noce. E quel che resta del mio corpo. Muovendo passi ben calibrati, ripercorro corridoi ai cui lati riconosco foto coi miei genitori abbracciati davanti a una chiesa. Oh, quelli dell'infanzia mia e di mia sorella, stesi sotto un albero o in estate al mare. Arrivo infine alla camera in cui fui bambino. E anche qui, spalancata la finestra, trovo altra polvere in viaggio. È uno scenario che dal passato si ricompone identico intorno a me, lasciandomi stordito. Il lettino con la trapunta bianca, con la fantasia a pois colorati, lo scrittoio di legno chiaro e le mensole stipate di fumetti, libri e giocattoli da lungo tempo dimenticati. All'improvviso mi ricordo tutto. Riconosco i robot, le macchinine da corsa ammaccate dalle troppe corse, i dinosauri di plastica dura. E alla fine li vedo schierati sull'attenti, sulla mensola più in alto. Ma ci sono tutti! Testa piatta! Cerbero! Oh, gigante! Medusa! Phobos! E davanti a tutti! Marte! Il più amato! Quello che sempre sapeva risolvere le situazioni più complicate nelle guerre! Che inventavo per questi alieni di gomma alti pochi centimetri! Durante gli anni più belli della mia vita. Li fisso e ripasso i loro nomi. Sta piatta, Cerbero, gigante, Medusa, Phobos, Marte. Osservo le varie tonalità di colore e rivivo l'emozione che provavo nell'aprire le bustine da 500 lire. Ah, quell'attesa! L'odore di quella plastica prelibata è così tanto desiderata. Allora li tiro giù dalla mensola e li dispongo per terra ai piedi del letto, mentre fuori la luce del sole da arancio si fa fucsia. Telefono ad Anna per dirle che non sarei tornato a casa. Un imprevisto, le dico, ma niente di preoccupante. Solo uno scontro frontale col passato, aggiungo nella mia mente, mentre lei, che non capisce, riaggancia scontenta. Fra poco sarà tutto buio, dico ad alta voce, rivolto all'esercito di gomma, schierato sul pavimento. Fra poco lo vedremo. Chi fra noi è il più brillante?
Entrati nel Real Side, anche se un po' in ritardo, comunque questa è la parte più lisergica, personale e introspettiva anche, e quindi abbiamo qui l'autore, abbiamo anche Albertino Zeta che è sempre in collegamento telefonico qui con noi e al quale chiediamo di esprimere quello che lui ha, prova e ha provato ascoltando questo reading.
Dunque, bello, questo racconto a parte potrebbe essere la sceneggiatura di un film basato ambientato negli anni 80, tipo, non so, i Goons, o che ne so, Stranger Things, quelli che vanno tanto di moda adesso in questi giorni. E bella la descrizione dell'ambiente, insomma, della polvere che si alza, che ricorda i momenti in cui comunque si va in soffitta a cercare cose. Bello, bello, brividi davvero, complimenti.
Perché alla fine, Alberto, di quello che pensavo appunto nelle mie appunto recenti riscoperte, no? L'avvicinamento agli exogeni è proprio questa domanda, no? questo desiderio di cercare, ma secondo te, no? Cioè, che cosa stiamo cercando cioè, tramite gli exogeni, tramite la ricerca e il collezionare gli exogeni, no? Io penso all'infanzia, non lo so, tu cosa...
Sì, cioè, fondamentalmente questo è una cosa che non è presente solamente nel collezionismo degli exogeni, ma nel collezionismo visto un po' nel senso più ampio, insomma, della parola, il collezionismo è una cosa che fondamentalmente ci porta a, soprattutto all'inizio, a cercare delle sensazioni che non ci sono più. Insomma, in questo caso si cerca delle sensazioni che si avevano da bambini, quando, come dici anche nel racconto, si apre la bustina con l'odore di gomma che esce, l'emozione di trovare un pezzo di mano, eccetera, eccetera. Da questo inizia tutto. Poi dopo il fattore nostalgia, scatta un'altra cosa che secondo me è una sorta di stato mentale che ci soddisfa, perché praticamente si crea un micromondo che noi riusciamo a organizzare come ci pare, quindi catalogare un pezzo, metterlo per ordine di rarità, metterlo per ordine di colore, insomma, queste sono tutte cose che ci creano dei piccoli piaceri che non sono solamente, come dicevo prima, il collezionismo exogenico, ma di tutti i collezionismi in generale, insomma.
Tra l'altro Freud diceva che il collezionismo è una forma di feticismo, no? Che tenta di sopprimere un po' le angosce di quando siamo bambini.
Certo.
Poi in realtà spesso e volentieri degenera anche in ossessione, no? Perché alcuni poi da questo collezionismo si ammalano un po'.
Infatti il problema è proprio quello, nel senso che adesso, specialmente come dicevo prima, con i social network che comunque sono di facile fruibilità, li sanno usare tutti, spesso si va a sbattere contro persone strane, tipi strani, gente che magari veramente sono sull'orlo del patologico, insomma, perché cioè, collezionare in maniera ossessiva poi alla fine è diverso da collezionare in maniera abbastanza schematica, o cioè sono tipi di collezionismo diversi poi alla fine della fiera, e quella più pericolosa è quando inizia ad essere un accumulare solamente e non collezionare, insomma.
Quindi tu ne vedi diverse, insomma, frequentando comunque ambienti, no, di collezionismo, anche essendo moderatore di vari gruppi, ne hai viste diverse, insomma.
Certo, voglia. Ho visto persone che non sono riuscite a rapportarsi con il gruppo perché non riescono a stare determinate regole, tra virgolette, perché non sono regole, sono solamente della buona convivenza fra e del rispetto tra persone.
Quindi la bramosia di possedere che fa andare oltre anche le regole di convivenza di un gruppo, insomma.
Esatto, bassette, oppure che so, cercare di fregare persone spacciando pezzi truccati per pezzi rari, quindi anche cercare di modificare un pezzo per cercare di guadagnarci dei soldi. Ho visto litigi, furbondi, fine di amicizia, insomma, si vede qualsiasi cosa poi in questo ambiente qui, è vero.
Certo. Poi insomma sfuggono anche ogni logica finanziaria, no? Perché voglio dire, nel collezionismo a volte si vede dei prezzi che sono veramente fuori da ogni logica umana, no?
Siccome... Assolutamente. Però magari ecco il vero valore aggiunto, cioè non sempre il prezzo alto è detto che sia sinonimo di. No, magari ecco, è il risultato di una ricerca, che non è necessariamente un'ossessione, ma magari è una ricerca e è un riuscire veramente a creare un valore aggiunto, cioè avere un pezzo unico, questo lo rende
secondo me, una cosa che esalta il valore dell'oggetto. Quindi
detto
senza
questo,
associare necessariamente su patologie o certo che esistono e che purtroppo ci sono, però ecco, il collezionismo è bello anche perché è una passione, quindi riuscire, ecco, magari riuscire dopo, non so, una vita a trovare un oggetto che si cerca per, non so, 20, 30, 40, 50 anni, questo veramente non ha prezzo.
Non apprezzo, e non apprezzo neanche il poterlo condividere con altre persone che possano apprezzare questa cosa. Questo è il vero collezionismo. Poter condividere con altri il tuo traguardo, insomma.
Quindi non è solo la bramosia di averlo e di possederlo, ma anche quella di appunto condividerlo e far sapere agli altri.
L'importanza comunque quindi anche di una comunità specifica che sa apprezzare quel tipo di oggetto, perché io non posso chiaramente comunicare la mia contentezza per quando fra 40 anni io mi deciderò a comprare i due nani. Voi potrete capire, ma molta gente no, capite? Anche la comunità, le comunità in cui tu operi, no? Nel senso di
fede. Sì, no, quando troverai i due nani, comunque chiamami solo a me, perché sarò l'unico che potrà apprezzare queste cose.
Esatto.
Se lo dice ai tuoi amici, diranno a te, perché ti sarà la risposta.
Ah, sì.
Non solo te, ma anche io, Gabriele, i nostri ospiti di stasera che sono qua e che vogliamo inquadrare e salutare, perché sì, Baseluna stasera ha anche un pubblico, sembra impossibile, ma
incredibile.
Che salutiamo e ringraziamo di essere qua con noi. Purtroppo le luci psichedeliche sono soltanto in quest'altra stanza, ma questa puntata è quasi giunta al termine, infatti abbiamo il tempo soltanto per ringraziare te, Albertino Zeta, Alberto, per questa tua, per esserti prestato a questa tua performance radiofonica. Ringraziamo Luca Saracino, Le Freccette, Richard Butler. E quindi Gabriele, che dire, cosa vogliamo aggiungere?
Ma insomma, io dico che assolutamente stasera tornerò a casa e andrò a cercare la mia collezione di Exocini per cercare il pezzo di maggior valore, no? E quindi entrerò anch'io in questa comunità
magari se trovi due nani sarai felice di essere, diciamo, il conduttore di Baseluna Chiama Terra.
Esatto. E quindi insomma vediamo un po', magari ecco, potrei avere dei pezzi di valore che effettivamente non so di avere in questo momento.
Ringraziamo anche Niccolo Storai per
la testa
per il disegno bellissimo che ha fatto e che ti faremo arrivare a te, Albertino Zeta, per appunto ringraziarti della tua simpatica e molto professionale presenza stasera.
E
a questo punto salutiamo il pubblico, ci sentiamo lunedì prossimo e siccome tutti abbiamo bisogno d'amore, I need love.
Thing that I want, the one thing I need. baby.